Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.
L'esame Champions per la Juventus si avvicina. Mercoledì al Parco L ripartirà l'avventura europea della squadra di Maurizio Sarri. Con quali interrogativi e con quali certezze ne parleremo oggi, grazie anche alla voce di Luigi Schiffo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Marco e a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche in regia a Francesco Calabro e a Matteo Alvarez al mixer video. Analizzeremo i punti a favore di questa Juventus formato europeo e le perplessità, divertendoci attraverso il nostro consueto e amatissimo 5-5, andando anche ad analizzare però le prime battute di questa Champions League che ritorna, straordinaria dea. Avremo modo di parlare anche con un ex giocatore di Giampiero Gasperini, passato dalla Juventus e da quella Juventus vittoriosa al Viareggio. Tra l'altro la Juventus delle Women invece ha sollevato per la seconda volta consecutiva ieri il trofeo della Coppa Carnevale, quindi complimenti alle ragazze. Che dire, noi possiamo incamminarci verso 5-5 con quale preambolo da fare? Ovviamente prima ci sarà da pensare alla trasferta di Ferrara contro la Spal.
Sì, sicuramente quello, e quindi credo che già alcune scelte di formazione risentiranno naturalmente della prospettiva Champions, che è inutile girarci intorno. Da quando è arrivato Cristiano Ronaldo e a maggior ragione da quando poi è stata scelta la strada di Sarri, diventa insomma l'obiettivo grosso della Juventus.
Obiettivo vero, sì.
È
sì.
Una pressione che sicuramente c'è sulla squadra.
Leggerissima.
Leggerissima, da 24 anni, un peso di 24 anni che si porta sulla schiena questa squadra. Ha giocatori che possono reggere questo peso e quindi ci sono poi le certezze, ma ci sono anche delle incertezze legate un po' all'ultimo periodo e un po' ad altre situazioni che vedremo.
E quindi rivolgiamo anche l'interrogativo ai nostri amici da casa che attraverso 340-5425-324 potranno interagire con noi. Che cosa vi convince di questa Juventus formato Champions? Che cosa vi piace e quindi che cosa pensate possa essere decisivo in Europa, invece che cosa vi rende più preoccupati, o comunque in che cosa la Juventus dovrà crescere a partire dalla sfida contro il Lione. Tra l'altro nel corso della puntata andremo anche a parlare con un collega francese dell'equipe, Valentin Paoluzzi, che ritroveremo per farci raccontare meglio l'attualità della squadra di Garcia, che tra l'altro ha parlato, la tocca sempre pianissimo, se non sbaglio, vero?
Sì, dice che
l'allenatore della Roma,
che ha lasciato il violino in Italia, che tanto non gli serve più perché c'è il VAR. Forse sono sfuggiti un paio d'anni di polemiche anche sul VAR, ma non importa, fa parte del personaggio. Ormai sappiamo che fare certi gesti quando giochi contro la Juve sicuramente ti dà un sacco di visibilità e pubblicità che poi puoi spendere in tanti modi, e quindi lui l'ha spesa così.
Ha parlato anche Allegri nel corso delle ultime ore, presentando il suo nuovo libro, parlando della possibilità del ritorno, e si vocifera di una sua possibile ritorno al Milan, escludendo l'ex allenatore della Juventus l'opzione Paris Saint-Germain. Potrebbe tornare a settembre, ha detto: a settembre tornerò con buona probabilità ad allenare.
Sì, e presumibilmente in Italia, da quello che si capisce tra le righe di questa intervista, quindi sicuramente, Allegri non è un allenatore a fine carriera, quindi sicuramente darà ancora da qualche parte saggio delle sue qualità, che sono sicuramente un grande pragmatismo che abbiamo imparato a conoscere, anche un modo di vivere il calcio abbastanza serafico, di cui c'è bisogno in un mondo in cui spesso invece le pressioni e le tensioni sono molto alte, quindi bisogna sapere anche sdrammatizzare.
Personaggio eclettico anche dal punto di vista del gioco, poi andremo a fare dei parallelismi importanti con quello gioco di Maurizio Sarri nei confronti invece di quello di Giampiero Gasperini. Ci sono poche similitudini, forse il modo di intendere il calcio in maniera totale da parte di entrambi i tecnici li accomuna, ecco. Al di là andando invece, cioè l'atteggiamento di Max Allegri, abbiamo preso in esame questo,
certo,
è totalmente differente.
Sì, un altro per modo esempio di vedere il calcio, in cui l'allenatore non incide più di tanto sul modo di sviluppare il gioco, ma piuttosto sull'organizzazione difensiva, poi sono i giocatori a fare gioco da una certa parte del campo in avanti, mentre Giampiero Gasperini e Sarri, prima della Juve, diciamo così, sono allenatori che cercano di organizzare tutto, ma anche Antonio Conte è un po' così, di quella scuola, cioè di allenatori che vogliono essere loro quelli che incidono maggiormente sul gioco della squadra. E Gasperini, bisogna sottolineare che sta facendo davvero delle cose straordinarie, perché anche solo guardando i risultati di questa prima parte di giornata degli ottavi di finale, tutte partite equilibrate tranne una, quella in cui l'Atalanta appunto schiantato 4-1 al Valencia, e per essere la prima volta che l'Atalanta gioca la fase di eliminazione diretta di Champions League, è già sicuramente questo una prova di una squadra che ha avuto una grande convinzione, che ha dei giocatori in grande condizione atletica e che ha delle caratteristiche che per la Champions vanno bene, cioè questa pressione continua, questo modo offensivo di intendere il calcio che riconosciamo a Gasperini da sempre, fin dai tempi della primavera della Juve.
In questa puntata dalla trama tarantiniana, diciamo così, avremo modo di parlare del cammino in Champions League di questa Juventus, poi torneremo invece sulle giornate di Champions League appena che hanno giocate, caratterizzato certo. appena giocate, con la vittoria dell'Atalanta contro il Valencia, la sconfitta del Tottenham contro il Lipsia, la vittoria del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain, con diversi rimpianti per quanto attiene a questa parte iniziale dell'eliminazione diretta, se consideriamo Borussia Dortmund con Emre Can in grande spolvero, Haaland decisivo contro i francesi. Io ci metto dentro anche ieri una prestazione importante da parte di Caldara,
sì,
messo dentro per un problema fisico del compagno di squadra in quel reparto nei minuti del riscaldamento, non ha fatto rimpiangere e ha fatto una prestazione importante. E poi la vittoria dell'Atletico contro il Liverpool, e questi i primi risultati. Andiamo verso l'analisi della Juventus formato europeo con il nostro consueto 5 e 5.
Oh, me lo fai un 5 e 5?
Eccolo, pronto.
Pronti.
Ad hoc e dedicato al cammino europeo della Juventus e di Maurizio Sarri. Che cosa convince? Certamente, appunto, il cammino nella fase a gironi della Juventus, un solo pareggio, peraltro rocambolesco, contro l'Atletico di Madrid, compensato poi dalla vittoria sofferta a Mosca nei minuti finali, un primato di punti che non arrivava da tempo, 16 le lunghezze guadagnate dai bianconeri, e quindi certamente questo primo tempo di Champions League convince.
Sicuramente sono numeri importanti, solo Lippi e Capello avevano fatto questi punti con la Juve e in un girone eliminatorio, ma soprattutto la sensazione di una qualificazione mai in discussione, forse fin già dalla prima partita, perché è vero che è stato 2-2, ma è anche vero, insomma, che è stata una partita in cui la Juve per lunghi tratti ha dominato contro un avversario importante come l'Atletico Madrid, che non a caso, insomma, ha vinto anche in casa con il Liverpool,
contro i campioni d'Europa del Liverpool.
Esatto, quindi sicuramente anche questo rivaluta, diciamo, la prestazione della Juve d'inizio stagione proprio in quello stadio, e quindi sicuramente da lì bisogna ripartire, da quella sensazione di una squadra che si sente convinta dei propri mezzi anche a livello europeo, quello che un po' era mancato negli anni passati, perché alcune volte no, la qualificazione è arrivata bene, altre volte però la maggior parte delle volte si è sempre arrivati al calcolo all'ultima giornata, a vedere il pareggio, la cosa, oppure con la qualifica già conquistata, esatto, si lascia andare, cioè tanto ormai siamo qualificati, giochiamo come viene e buonanotte. Invece qui c'è stata proprio la consapevolezza di giocare ogni partita di Champions con lo spirito giusto, forse solo a Mosca, insomma, un po' sottotono, però comunque è venuto fuori una vittoria importante con un'invenzione pazzesca, certo.
E quindi l'assist è perfetto per andare verso il secondo punto, Luigi Schifo, l'atteggiamento in Champions League. Ricordi anche le parole di Maurizio Sarri, però pensando al campionato al finale di campionato della scorsa stagione, no? Qualche perplessità sulla condotta della Juventus a campionato quasi ottenuto. Stessa cosa avvenne con la Champions League, con il passaggio agli ottavi in tasca, con la Juventus che contro gli Young Boys ad esempio fece non bene, decisamente.
Pense.
Esatto, e con la qualificazione già in tasca, invece aver giocato a viso aperto, aver giocato con un atteggiamento propositivo e onorando il match ad esempio contro il Leverkusen nella parte finale della qualificazione a gironi, in un certo senso dà una nuova linea di condotta, almeno questo ci dicono i fatti, nei confronti del passato.
Sicuramente è il girone in cui la Juve ha dato più l'idea di essere una squadra di dimensione davvero europea, perché anche quando è arrivata in finale con Allegri ci è arrivata, diciamo, all'italiana, ecco, quindi studiando l'avversario e in base alle sue caratteristiche ti sistemavi e portavi a casa la qualificazione. Diciamo anche più indietro nel tempo, l'eliminazione del Lione, che arrivò con un pareggio in casa e una vittoria 1-0 risicata a Lione.
Stiamo parlando della Champions League verso Berlino,
e secondo me è un po' l'emblema di come intendeva la Champions quella Juve lì, cioè molto pragmatica, dice: contro questi avversari dobbiamo fare questa cosa, per passare ci basta fare così, il famoso cortomuso, no? Anche applicato alla Champions. Con Sarri fino adesso abbiamo visto un'altra cosa, c'è cioè una Juve che ha un'identità ben precisa, va in campo e cerca di affermarla.
Ma il cortomuso in Champions non sempre funziona.
È quello che dico. È arrivato due volte in finale, quindi ha avuto ragione anche lui a impostare naturalmente
per carità
le partite così. Però sicuramente questa differenza si è vista.
Qualche volta funziona comunque, dai, dai suoi frutti.
Va bene in tutti e due i modi, secondo me. Si può arrivare in finale in tutti e due i modi, poi la finale è una storia a parte, che con la Juve esatto. Si sa... va affrontata da mille punti di vista.
Idiosincrasia atavica.
Esatto, anche quando è stata chiaramente più forte. Esatto, le ha perse. Ma al di là di questo, quindi, valutando il cammino europeo, sicuramente è un atteggiamento più da padrona del gioco che non ha mai avuto a livello europeo e che anche in campionato ha sempre fatto fatica ad affermare.
Un girone vinto in carrozza, lo ricordiamo, 16 punti conquistati dalla Juventus davanti ad Atletico Madrid a 10, Bayer Leverkusen a 6 e Lokomotiv Mosca a 3 lunghezze. Terzo punto da Champions, terzo punto di questa Juventus formato europeo, certamente l'attualità che riguarda Cristiano Ronaldo. A palla, un giocatore carico sotto il profilo mentale, rigenerato dai gol e dai primati sotto il profilo del rendimento sotto porta. Come l'anno scorso ci si aspetta che sia decisivo e sia al massimo della propria condizione psicofisica in questa fase della Champions League.
Sì, sicuramente.
L'anno
scorso fu l'unico a fare gol nella fase di eliminazione diretta, adesso arriva da una serie lunghissima di partite con gol e tanti gol, anche doppiette e triplette, quindi sicuramente è un giocatore che sappiamo che in Champions League spesso abbiamo detto... che il Real Madrid partiva da 1-0 con Cristiano Ronaldo, non vedo perché la Juve non debba partire da 1-0 nelle partite di Champions con Cristiano Ronaldo. Quindi questo è sicuramente un patrimonio che la Juve non può e non deve dissipare per il secondo anno consecutivo. Un anno può capitare, ma il secondo anno sarebbe errare umano, ma perseverare diabolico.
Diabolico, senza dubbio. Sentiamo i nostri messaggi, le nostre note vocali.
Ciao ragazzi, Sasso da Porto San Giorgio. Ciao, allora, a differenza degli altri anni sono abbastanza preoccupato, ma ottimista.
Come mai?
E quello che serve alla Juve è una condizione atletica, fisica in generale e soprattutto un modulo definitivo che ancora non si sa come giochiamo. Ci deve essere una svolta, spero che sia proprio la partita questa con il Lione. Fino alla fine, fratelli.
E quindi fa riflettere l'impiego di più moduli nel corso della stagione, e questo è il messaggio da parte del nostro amico. Cosa ne pensi? Effettivamente si tornerà, come si presume, a una soluzione fissa, impianta stabile con il tridente, pesante o leggero che sia?
Sì, credo che questa soluzione con Cuadrado dia la possibilità anche alla squadra di coprirsi un po' più rapidamente, diciamo, sulla mediana, che non con il rifinitore, dove comunque hai un giocatore adattato, perché né Bernardeschi né Ramsey, l'abbiamo detto fino alla nausea, sono rifinitori, quindi sono adattati, mentre Cuadrado è messo nel suo ruolo. Douglas Costa eventualmente, se torna a disposizione in fretta, viene messo nel suo ruolo, e quindi con i giocatori ognuno nel proprio ruolo, già secondo me è un punto di partenza più tra virgolette sano. Il tridente pesante Dybala, Higuain, Ronaldo potrebbe, credo, essere una soluzione a partita in corso, se necessario, perché credo che la squadra su questo abbia dato una risposta invece abbastanza definitiva su quanto non riesca a reggerlo per 95 minuti, per di più ai ritmi in cui si giocherà in Champions.
Andiamo verso il quarto punto da incorniciare per quanto riguarda questo cammino europeo, i rientri prossimi. Abbiamo già visto in campo il capitano Giorgio Chiellini, appunto, di Chiellini e di Khedira. Io credo due giocatori che possano davvero fare la differenza ancora una volta in questa squadra, sotto il profilo mentale e sotto il profilo di gioco.
No, su Chiellini non c'è bisogno di dire nulla, nel senso che è il perno della difesa, la sua assenza pesa probabilmente non poco nell'analisi dei 31 gol che la Juve ha preso in questa stagione, mettendo insieme tutte le competizioni.
In 34 partite,
perché
coppe e campionato.
Se anche solo 4-5 di quei gol fossero stati evitati dalle giocate solite di Chiellini, credo che parleremmo tutti in un altro modo della difesa della Juve. Se vai a vedere 4-5 gol evitabili.
Quanto pesa percentualmente? L'ho già fatta questa domanda, te la rifaccio. Quanto pesa percentualmente la presenza di Chiellini, secondo te, nei gol presi della difesa bianconera, storicamente?
Ma secondo me un gol ogni 3 o 4 li toglie, così, a occhio, perché fa degli interventi, perché si
quindi
trova
tra il 25 allora, e il 30%.
Secondo me sì, beh, io faccio un esempio stupido, la partita con i Brescia, verso la fine c'è un cross a centro area col giocatore, mi sembra fosse Balotelli, che arriva tagliandolo sotto. Lui va a fare la cosa che fa il difensore centrale, cioè guarda la palla, guarda l'uomo, si mette in posizione per allontanare di testa. In molti casi, in una situazione analoga, la Juve ha preso gol quest'anno, perché c'è il giocatore che è Bonucci, che diciamo non ha quell'atteggiamento da difensore marcatore,
meno marcatore, sì.
E De Ligt, che non è un marcatore neanche lui, e quindi bene o male sono tutte e due che stanno imparando il mestiere, anche se a età diverse, il mestiere di marcatore l'hanno un po' dovuto imparare sulla loro pelle quest'anno, mentre Chiellini sta esattamente in quella situazione, cosa deve fare un difensore, e con l'esperienza sicuramente quelle situazioni si rimediano. Ripeto, un esempio stupido che probabilmente non avrebbe cambiato la storia di quella partita lo stesso, però è un esempio di quanto la posizione e l'essere al punto giusto, al momento giusto e con la cattiveria giusta faccia in termini percentuali sui gol presi.
E poi il ritorno, diciamo così, al modulo più offensivo nei confronti invece della scelta di impiegare il trequartista dal primo minuto, 4-3-3, con però appunto senza il tridente pesante, con Cuadrado in questa parte della stagione, certamente un modulo più offensivo e quindi più europeo sulla carta.
E aggiungiamoci che se Khedira sta bene, perché dobbiamo essere naturalmente
ottimisti,
confortati dai fatti, ma
certo,
immagino che tornando da zero, quando
certo,
sarà pronto,
si è rivisto alla Continassa,
sarà bello fresco, perché si è riposato praticamente tutto l'anno, quindi ci vorrà un po' metterlo in moto, perché non è proprio né un ragazzino né fisicamente diciamo un fuscello, quindi ci vuole un attimo a mettersi in forma. Però nel momento in cui Khedira sarà in forma, a questo 4-3-3, ai tre attaccanti, possiamo aggiungere una cosa che fino adesso la Juve non ha potuto aggiungere, cioè gli inserimenti giusti della mezz'ara per fare gol, perché Khedira questo lo garantisce, e ha anche una grandissima esperienza internazionale che ti permette di capire quando è il caso di attaccare, quando è il caso di difendere, quando è il caso di spazzare, quando è il caso di giocare. L'abbiamo visto insomma in questi anni che quello è proprio il suo grande punto di forza. Sulla tenuta atletica vedremo, però intanto è sicuramente un recupero molto importante, anche in funzione del modulo scelto.
E non a caso Sami Khedira è campione del mondo e anche campione d'Europa, quindi
e tutti gli allenatori di
uno
solito
di quei giocatori appunto che fa sempre riflettere molto i propri allenatori, che spesso e volentieri scelgono storicamente di mandarlo in campo dal primo minuto, nonostante una condizione fisica che è sempre stata un po' ballerina, diciamo così. Ora è tempo di spot e poi arriva il notiziario sportivo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Che occasione all'Autofrancia.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli AT8 nella versione super aziendale, veramente pari a nuovo, prezzo esclusivo solo 19.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino, siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo!
Trovati dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Terza vittoria consecutiva in Champions League per l'Atalanta, che dopo i 5 gol presi sul campo del City lo scorso 22 ottobre continua a non sbagliare niente. 4-1 al Valencia con la doppietta di Atebur e i sigilli di Ilicic e Freuler. Una serata magica a San Siro che pone la Dea in una situazione di netto vantaggio in vista del ritorno al Mestalla in programma il prossimo 10 marzo. Tanta soddisfazione dunque, ma anche un po' di amarezza per la rete concessa a Cheryshev, che fa sperare gli spagnoli, ai quali servirà comunque un impresa. Al Mestalla voglio una squadra che non subisca per 90 minuti, commenta il tecnico dei bergamaschi Gasperini, già proiettato al match di ritorno. Sentiamolo.
Se vogliamo andare quarti di Champions, dobbiamo pensare che dobbiamo fare gol anche là. E soprattutto quello che vorrei è non fare una partita di sola sofferenza. Vorrei che andassimo là anche come una squadra propositiva, perché penso che sia il modo migliore per passare il turno. Non è che non esulto, quei ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. Vorrei esultare il 10 marzo.
La parola chiave per le italiane impegnate invece questa sera in Europa League è equilibrio, che sia nelle aspettative, come nel caso dell'Inter, ancora scottata dalla sconfitta contro la Lazio in campionato, o in campo, pensando alla Roma. Entrambe le formazioni, in corsa per il trofeo, ripartono nel cammino continentale affrontando Ludogorets e Ghent. Sfide da non sottovalutare, ma certamente non impossibili. Ma se Conte in Bulgaria potrà dare spazio agli esperimenti di qualità con Eriksen e Sanchez, Fonseca ha i giocatori disponibili contati, per questo i cambi nell'11 di partenza saranno ridotti al minimo. Tradotto, straordinari per Dzeko in attacco e possibile lancio dal primo minuto di Perez. Adoro questa squadra, è il posto in cui vivo, questa è la mia casa. Leo Messi rompe il silenzio e con un'intervista esclusiva al Mundo Deportivo spegne le voci che lo volevano in partenza da Barcellona per il Barça Gate, che sta scuotendo il mondo blaugrana. Non solo, la Pulce si è spinta oltre e ha mandato chiari messaggi al club in tema di mercato in vista della prossima estate. Parole di elogio per Lautaro Martinez, con cui spera di condividere il campo anche con il club e non solo in nazionale, e per l'ex compagno Neymar. La MotoGP Marc Marquez rinnova con la Honda fino al 2024. Sono molto felice di annunciare che per i prossimi 4 anni continuerò a far parte di questa grande famiglia, scrive sui social il campione del mondo. Tennis, brutte notizie per Roger Federer, costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio destro. Il fuoriclasse svizzero ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento di artroscopia. Salterà tutti i prossimi tornei, compreso il Roland Garros, rientrando direttamente sull'erba in preparazione a Wimbledon. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti dopo le 15, qui Marco Spadavecchia, con me Luigi Schiffo, Francesco Calabro in regia, Matteo Alvarez al mixer video, i vostri messaggi al 340-5425-324. Sentiamo.
Buongiorno Radio Bianconera.
Buongiorno.
Sono
a te.
Flavio Damenaggio.
Ciao.
Ciao.
La Juve in Europa, in Champions, nella sua storia, gli è sempre mancato qualcosa.
Sì, è vero.
Quella cosa che gli è mancata
non
si
sempre,
chiama
sempre.
Fortuna.
Nel 96
ha avuto
c'è
sempre
stato,
grandi
dai.
Campioni, ma la fortuna non ce l'ha mai avuta. Non è mai capitato un episodio favorevole che le facesse vincere quella coppa o le facesse passare quel turno. La Juve su quel lato lì è proprio
sguarnita.
Dovrebbe avere un colpo di fortuna. Forza Juve, forza, e viva Radio Bianconera.
Quindi speriamo nel cul de sar, direi.
Sì, fantastico. Fate un applauso a quest'uomo, per cortesia. Allora, tra l'altro, ricordi, abbiamo in via del tutto eccezionale, quando abbiamo intervistato il nostro collega Luca Rolandi, che ci ha scritto un libro, Mala festa Juve, su questa idiosincrasia, no? Nel vivere queste finali, più che di sfortuna, parla proprio di atteggiamento, così, ecco, non incline a vivere al meglio queste partite. Però la fortuna c'è stata, se consideriamo in particolar modo la vittoria ai rigori del 1996, un episodio su tanti, però che in un certo senso danno anche il polso di quanto questa coppa sia desiderata e desiderabile dalla Juventus, che sta facendo di tutto attraverso l'acquisto di Mister Champions League, attraverso l'aver preso un allenatore che gioca in modo diverso soprattutto con le partite, e quindi più che mai adesso sotto esame la gestione Juve, l'avventura di Maurizio Sarri e l'impatto ancora una volta che dovrà essere decisivo da parte di Ronaldo. Note vocali, sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca,
ciao.
Da Enna.
Ciao Luca.
Sento troppo pessimismo tra i nostri tifosi, i nostri
chissà come mai
tifosi.
Lo diceva il mister Allegri,
più determinati e uniti verso un unico obiettivo. In questo momento c'è la Juventus che è in testa in campionato, sta giocando, giocherà gli ottavi di Champions ed è con un passo in finale di Coppa Italia. Cosa vogliamo di più di questa stagione? Magari sta vivendo il mese che ha passato CR7 a novembre, lo stiamo passando adesso noi, perché comunque, diciamocelo, dopo la Champions un po' la Juve è calata, magari adesso come uno squalo sentendo l'odore del sangue della canzoncina del mercoledì sera, ecco. Magari ritorneremo ad essere belli spumeggianti come le ultime partite di Champions.
Animo, ottimismo. C'è chi è un po' meno ottimista, sentiamo il prossimo messaggio.
Buon pomeriggio Marco e Gigi, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
A me della Champions più che altro mi preoccupa la sfiga che abbiamo. Ieri sera, mentre tutti guardavate l'Atalanta, io sono voluto andarmi a riguardare il primo tempo della finale di Belgrado.
Così.
Finale che avevo visto, ma avevo 11 anni. Beh, anche lì, giocando contro quei marziani, non abbiamo potuto schierare la formazione tipo. Mancava Luciano Spinosi, che era calciatore terzino titolare della nazionale. Abbiamo dovuto giocare con Silvio Longobucco a sinistra e Marchetti, che era terzino sinistro, a destra. Poi ci sono state anche delle scelte di Vic Pale, che ha messo una formazione spregiudicata. Beh, però Longobucco fu quello che fu sovrastato da Johnny Rep. Magari avremmo perso lo stesso, però avremmo almeno potuto giocarcela con tutti i titolari, come non abbiamo potuto fare nell'ultimo due finali. Ciao e forza Juve.
E quindi si è andato a rivedere quella finale
a farsi del male proprio,
evidentemente, magari appunto per ripercorrere quei momenti e per esorcizzarli, soprattutto.
Esatto.
Pensando al presente, ora andiamo, facciamo così, la parte seconda, la parte riflessiva del 5-5 ce la teniamo per la prossima parte di terzo tempo. Ora invece andiamo ad analizzare con un collega di Radio 24 questa prima sessione di Champions League, soprattutto pensando alla vittoria clamorosa dell'Atalanta, lo ricordiamo ancora una volta, contro il Valencia 4-1, doppietta di Atebur, Ilicic e Freuler e poi la rete di Cheryshev per quanto riguarda il Valencia, una gara straordinaria, un cammino incredibile, quello di Gasperini, un lavoro davvero encomiabile.
Incredibile anche perché è iniziato in ritardo, nel senso ci ha messo un girone d'andata del girone di Champions, appunto l'Atalanta a capire come si dovesse giocare in Champions, che non è un tempo eterno perché comunque c'è chi ci mette anni a capirlo, loro ci hanno messo 3 partite e poi da allora veramente non ha sbagliato un colpo l'Atalanta, fino adesso compresa la partita con il Valencia, che è una squadra con cui l'Atalanta ovviamente si sapeva che potesse giocare la qualificazione, ma addirittura 4-1 alla prima partita a eliminazione diretta vuol dire che proprio le gambe a questi giocatori non tremano più, e in questo secondo me c'è tanto di lavoro di Gasperini, perché poi se vai a prendere individualmente i giocatori dell'Atalanta e provi a spostarli idealmente in un'altra squadra che sta giocando adesso
funzionerebbe questo
gli ottavi, no? Di finale, bisogna vedere dove lo mettiamo questo qui, perché poi alla fine funzionano benissimo perché sono lì tutti insieme e si muovono all'unisono come chiede il mister Giampiero Gasperini, e questo è il segreto, credo che ormai tutti abbiamo imparato a conoscerlo, dell'Atalanta. E poi i ritmi, che sicuramente sono una questione di condizione, vediamo se la pagherà in campionato, comunque se il prezzo da pagare sono partite di questo livello, credo che a Bergamo lo paghino più che volentieri.
Ritroviamo con piacere Dario Ricci, Radio 24, buon pomeriggio e ben ritrovato Dario.
Buon pomeriggio a voi, grazie della chiamata.
Grazie a te della tua presenza per parlare anche di Atalanta, per parlare di questa prima parte di Champions League con diverse sorprese. Ti sorprende, ti chiedo io, anche se parlare davvero di sorpresa per questa squadra diventa forse pleonastico, no? Addirittura eccessivo. Ecco, ti ha sorpreso questa Atalanta a San Siro ieri, 4-1 contro il Valencia?
No, non mi ha sorpreso perché chiaramente la squadra è maturata anche in corso d'opera, no? C'erano due modi per interpretare questa avventura in Champions League: in modo, diciamo, turistico,
sì,
ritenendola una sorta di premio a quanto già fatto, e oppure in modo agonistico, cioè ritenendola invece come un'opportunità per consolidare un percorso. L'Atalanta di Gasperini, ma anche e soprattutto di Percassi, ha fatto capire di volerla interpretare in questo secondo modo, malgrado l'inizio disastroso, che non dimentichiamo, non dimentichiamocelo da dove è partita questa Atalanta.
Facendo una vera e propria impresa, sì.
Esattamente, sì, ma nel momento in cui è svanita l'emozione e l'idea che del tipo ma io qua che ci sto a fare, i bergamaschi hanno col pragmatismo che ben conosciamo si sono messi sotto, hanno recuperato il girone, hanno ottenuto la qualificazione, questo splendido 4-1 che a me lascia un po' di amaro in bocca
per l'uno,
perché, sì, per l'uno, e anche perché per quello che abbiamo visto sul campo dovevano essere 2, no? Perché troppi rischi contro un Valencia con tutte quelle assenze, e effettivamente se da quello che ho visto in campo un 4-2 sarebbe stato risultato forse più chiaro e ancora più pericoloso in vista del ritorno.
Ecco, viste invece le altre partite, direi le inglesi, no, sono il segnale di negativo di questo primo turno di ottavi.
Sì, se diciamo
i risultati
più il Liverpool che il Tottenham, se non altro perché il Tottenham c'ha anche un po' la giustificazione del innanzitutto di trovarsi un Lipsia che è altra squadra a cuor leggero e quindi sempre pericolosa, squadra che tra l'altro ha rivitalizzato anche quello Schick che dalle parti di Torino era già approdato, no?
Ricordate, sì, ha fatto una visita, ha fatto una lunghissima visita e abito e poi
infatti, ma che era comunque giocatore e che sta tornando di sicuro interesse, e poi insomma Tottenham ha perso Son e non ha Kane, quindi davvero per Mourinho insomma il lavoro è duro, no? Davanti il Liverpool deve, come del resto ha già fatto ben intendere anche Klopp, deve trattare con le molle l'Atletico Madrid, che conosciamo, lo sappiamo bene, soprattutto insomma voi di Radio Bianconera, quanto sia avversario rognoso, avendo appunto incrociato la vecchia signora in queste ultime due campagne europee, quindi veramente è sempre comunque il peggior cliente, perché sa cosa vuole e sa come farlo l'Atletico Madrid, quindi ben pochi hanno questa chiarezza di idee e obiettivi e metodi.
E poi un'altra sorpresa, se consideriamo la sfida vinta dal Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain con quei giocatori dei rimpianti bianconeri, c'è sempre una sorta di filo rosso, no? Haaland in particolar modo, ma anche Emre Can.
Sì, io devo dire che rimpiango, da quello che ho visto e da quello che sto vedendo, rimpiango Witzel tra i mancati bianconeri.
Anche lui alla Chic è venuto, è stato in un hotel qualche ora e poi è dovuto andare.
Sì, io ecco,
senza neanche le visite.
Sinceramente avrei chiuso volentieri la camera dall'esterno, perché quello è un centrocampista che avrebbe fatto parecchio comodo a questa Juve, ma anche alla precedente, e che invece a Dortmund, comunque ecco, stiamo citando tutte squadre giochiste, no? E non vorrei ricadere nel dibattito dell'anno scorso, però Atalanta, Lipsia, Borussia Dortmund sono squadre di che preferiscono la fiammata alla regolarità, no? Però ecco, non lasciamoci abbagliare poi dalla Champions, aspettiamo l'Atalanta anche e chiediamole anche conferma di questa splendida partita anche col Sassuolo domenica, perché poi il calcio è fatto così, è fatto di risultati che vanno conseguiti passo dopo passo. Comunque, grande Borussia Dortmund, questo Haaland è veramente caduto nella pozione di Asterix, visto anche la velocità che riesce a esprimere, quindi di loro che c'hanno il druido lì a portata di mano, insomma.
Ecco, ma hai parlato di giochismo, risultatismo, io invece ti coinvolgo in questa cosa. Ma la Juve di oggi, secondo te, visti i risultati, visto l'atteggiamento sia in Europa sia in campionato, è una squadra più risultatista o più giochista?
Ma questa è una domanda davvero... che non c'è la domanda e quindi non può esserci la risposta, perché cerco di chiarire il mio pensiero, perché nessuno ad oggi ha capito cos'è questa Juve.
Ecco.
Io posso solo dire, e devo dire mi prendevo parecchi pesci in faccia da parte dei miei amici al bar a fine agosto, inizio settembre, che io sono rimasto totalmente insoddisfatto dal calciomercato estivo della Juventus, se non per l'acquisto di De Ligt, che è assolutamente il giocatore di qualità, che come abbiamo detto si sta calando, lo stiamo vedendo sempre meglio nella nuova realtà. Ma l'acquisto di Ramsey e Rabiot, io quando ho visto la firma di Rabiot mi è venuta la pelle d'oca, insomma, i brividi lungo la schiena, i sudori freddi.
Tutto insieme?
Sì, tutto insieme, perché secondo me, spero di sbagliarmi, è il giocatore che forse già ci sta facendo vedere quello che è, insomma. Ma chiaramente poi... adesso non concentriamoci solo su questo, ci sono problemi strutturali e la domanda di fondo è chiedersi se vale la pena prendere Sarri per fargli farla Allegri.
Ecco.
E quindi questo, nel senso, parlo da grande nostalgico della gestione allegriana, però anche le dichiarazioni del tecnico sono un po' paradossali, no? Perché abbiamo preso un allenatore di sistema che però oggi ci dice giustamente che quel sistema con questa rosa lui non può farlo. E allora quindi...
un po' come quando nascono dei movimenti che poi arrivando al governo non riescono...
si trasformano in partiti e lì,
lì
si insabbiano.
Cancrenisce il meccanismo. Vabbè, capitolino.
Non vorrei fare la similitudine, tra l'altro siamo anche in par condicio in tempi di
non si può,
facciamo
attenzione. No, ma parliamo degli anni 70 noi, non di oggi.
Sì, sì, ogni riferimento col presente è casuale.
No, io quello che dico è che capisco le difficoltà del mister, perché però lui ci ha detto praticamente, se ho capito bene, ma voi mi aiutate nella traduzione, che comunque a Dybala non può chiedere alcune cose perché Dybala è molto forte. Allora tu giustamente, se ci pensi, io sono notti che ci penso, ma allora vuol dire che Mertens era meno forte di Dybala, è diverso da Dybala e quindi si poteva, oppure è semplicemente più accondiscendente, per cui magari tu con Dybala c'è un certo timore reverenziale e non immagino pure con Ronaldo. Mentre Mertens gli puoi dire guarda fammi quel movimento, cioè io poi dico c'è anche da leggere un po' vada a chiudere la comunicazione sarriana, no? Anche questo è un aspetto interessante, perché alla fine poi il mister dice tante cose e sono anche tutte vere, però danno l'idea esattamente di tutte le difficoltà che ha nel far quadrare questo cerchio.
Sì, soprattutto insomma quello che lui ha detto anche a quadrato, cioè gli ha detto: senti, tu guarda cosa fa Dybala e vai dall'altra parte. In pratica questo è lo schema che ha raccontato Sarri.
C'è Chiellini che si toglie la tuta e decide di entrare.
Esatto, sembra un po' di autogestione, diciamo, ci sta con certi giocatori, però
scherziamo, però
sicuramente era la gestione tipica di Allegri questa, nel senso, come dicevi tu giustamente prima, è Allegri che diceva: vabbè, io li metto in campo, li organizzo in difesa, poi davanti fanno loro perché sono forti, è inutile che gli spieghi io che cosa devono fare. Invece, ma forse è stato sbagliato il modo di presentare Sarri, nel senso che Sarri è un allenatore che a un certo punto prende contatto con la realtà in cui entra, prova a fare certe cose, vede che proprio non si può e allora cambia idea, giustamente, anche perché...
Come ha fatto il Chelsea.
Come ha fatto il Chelsea. In certo senso.
Secondo me il vizio di forma è
all'origine
l'impostazione del discorso, nel senso che non è vero che quello di Allegri era diventato a un certo punto un anticalcio, così come non è vero che Sarri sia semplicemente un tecnico di schemi e basta, no? Semplicemente c'era a un certo punto la necessità di capire dove dovesse andare questa rosa, no? La rosa dell'ultimo Allegri. C'erano evidentemente delle tensioni che poi noi abbiamo visto tutte nel secondo tempo di Cardiff contro il Real Madrid, avevamo percepito prima quando Bonucci era stato messo sul trespolo, quindi evidentemente quella situazione, e poi chiaramente la ciliegina sulla torta è stato voi capite che quando su una torta mettete un ciliegione come Cristiano Ronaldo, diciamo, è difficile tenere gli equilibri, sia per la peculiarità del campione, perché nessuno al mondo può permettersi di criticare il Ronaldo calciatore, no? Su questo siamo d'accordo, ma è chiaro che è entrato un super ingaggio, diciamo, off category, è entrata una personalità anche particolare, perché poi bisogna capire come Ronaldo si rapporta con il resto della squadra, qual è la quotidianità di questo gruppo. Quindi Allegri già sarà, già lo sappiamo, insomma, il problema è stato un po' quello di chi Ronaldo lo voleva e di chi magari di Ronaldo avrebbe anche voluto fare a meno, no? Non a caso poi dall'arrivo di Ronaldo è cambiata prima la struttura societaria e poi la struttura tecnica della squadra.
E questa è la panoramica con vista Champions su cui abbiamo messo la ciliegina grazie al collegamento con Dario Ricci, Radio 24. Grazie ancora, è sempre un piacere, Dario.
Grazie a voi, piacere reciproco, a presto.
A risentirci, presto. Buon pomeriggio, grazie. Dario Ricci di Radio 24, ovviamente sì, una panoramica in salsa a bianconera con tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Ora è tempo dell'eroe in bianconero, Carlo Parola.
Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto
sposta Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi. La guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
Eroi in bianco nero.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Jeep Renegade 1000T3 120 cavalli, nuova chilometro zero con impianto Eco GPL. Prezzo imbattibile solo 19.450 euro. Approfittatene, siamo aperti 7 giorni su 7, Corso Francia 341 a Torino.
Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insistono gli annuvolamenti al nord-est e sulle Alpi confinali, con occasionali fenomeni, stabile e soleggiato al nord-ovest. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 9 e 14 gradi. Al centro il passaggio di una rapida perturbazione determina condizioni di instabilità con acquazzoni sparsi. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi. Al sud inizialmente discreto, ma tempo in peggioramento dalla sera con rovesci su Campania, Calabria Tirrenica, Molise e Puglia. Temperature in diminuzione, massime tra 12 e 17 gradi.
Radio Bianconera, nati per vincere.
46 minuti dopo le 15, terzo tempo, Radio Bianconera. Bella la chiacchierata con Dario Ricci per questa panoramica Champions League. Ora è tempo di ascoltare i vostri messaggi al 340-54-25-324.
Buon pomeriggio, ragazzi.
Roberto.
Voi siete già proiettati alla Champions.
Siamo portati avanti.
Però io faccio un passo alla volta. C'è poco da fare.
Ti ricordo.
Già un altro la spalla. Perché c'è anche il campionato. La Champions, io sono convinto, sono proprio convinto che loro l'affronteranno con un'altra testa, con un altro spirito. Io sono più preoccupato per la partita di campionato. Prima c'è la spalla e poi
certo.
Pensiamo alla Champions. Ciao ragazzi.
Ma noi con la musica della Champions ancora nelle orecchie e con le gesta dell'Atalanta negli occhi ci siamo proiettati. Poi domani andremo invece
la più
sul
Sarri,
pezzo, no, analizzeremo le parole del tecnico verso la sfida di Ferrara. Ritroviamo con piacere Ilios Zeitulaev. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio. Grazie.
Grazie a te di essere qui con noi per parlare, se hai voglia, del cammino della tua Juventus primavera con Giampiero Gasperini e chiederti se poi questo cammino in un certo senso era già nell'aria, considerando il lavoro straordinario che ha portato tra le altre cose a vincere un Viareggio nel 2003 con voi.
Sì, è stato un cammino fantastico, anche perché Gasperini in questo caso con la primavera ho un ricordo un po' particolare, perché è stata la mia prima squadra in Italia, poi Gasperini è stato il mio primo allenatore in Italia, da cui poi è cominciato, diciamo, il mio percorso calcistico. Si vedeva che aveva qualcosa di diverso anche nello stile di gioco, nel suo modo di vedere il calcio, era molto propositivo. Poi piano piano adesso me ne accorgo ancora di più dopo che ho smesso di giocare a calcio, quindi si vedeva
in particolare. Secondo te qual è il segreto, tra virgolette, per costruire un Atalanta, che non è una squadra abituata a stare a certi livelli, in grado di stare almeno tra le migliori 16, ma forse anche tra i migliori 8 d'Europa?
I segreti penso che possano essere molteplici, lo sa soltanto mister Gasperini nel suo cuore, alcune cose magari non vorrà mai svelare, ma che ha avuto il contatto da vicino con lui, magari può raccontare qualcosa. 5 anni che ho vissuto con lui, ho notato tante cose fondamentali per quello che riguarda, penso, una squadra di calcio, perché oggi molti parlano del suo modulo, del sistema di gioco, diciamo, di tante altre cose che riguardano prettamente aspetti tecnico-tattici. Invece una cosa che notavo, lui la prima cosa che faceva è consolidava il gruppo, c'era una forte coesione, un senso ad appartenenza, da lì poi partiva e costruivo una squadra che era pronta di affrontare qualsiasi tipo di ostacolo, e questa è la penso che lui è un fenomeno in questo. Poi è un uomo coerente con i suoi principi, certo. E quando devi elogiarti te lo dice davanti a tutti, quando devi riprenderti era anche un uomo molto, diciamo, saggio tra virgolette, perché prima ti riprendeva da solo a quattro gli occhi, poi se ascoltavi bene, se no poi te lo facevo capire davanti a tutta la squadra, e questo è da apprezzare perché è un uomo che dice le cose in faccia così come stanno, e per questo molti giocatori okay. lo apprezzano.
Questo l'atteggiamento prova a farti brillare gli occhi, se ci riesco, riportandoti a quel lunedì 3 marzo del 2003, Mirante in porta, Bartolucci, Cassani, Gastaldello, Conco, Pederzoli, Paro, Brighi, Zeitulayev, Scicchitano e Olivera, con l'ingresso in campo di Piccolo e di Chiumiento, che ha fatto la differenza, la rete appunto di Chiumiento, contro lo Slavia Praga, difesa 3, marchio di fabbrica di Gasperini. Cosa c'è anche di caratteristico nelle sue squadre? Questi duelli uno contro uno, la grande fisicità, i pochi punti di riferimento là davanti, e che cos'altro, anche considerando l'evoluzione naturalmente passata attraverso il lavoro con il Genoa?
Sì, ma l'avete già notato, penso, cioè avete già adesso molti punti suoi che sicuramente l'avete anche interessato, magari i suoi giocatori, certo. E l'avete già detto, poi altre cose sono piccoli dettagli, piccole sfumature che magari vai più nello specifico, che lui ti faceva leggere la gara, ti divertivi perché guardavi gli avversari come si comportavano, poi ti okay. comportavi di conseguenza. E di noi sapevamo quello che dovevamo fare, il suo grande pregio è portare la squadra ad essere consapevole, padrone del gioco, questo ti rende partecipe e quindi sei anche, diciamo, protagonista del gioco. E il mister Gasperini aveva anche degli allenamenti molto interessanti, molto intensi, di conseguenza si può parlare tanto di cose sul particolare, ma non so, ha una filosofia molto moderna, anche però anche sa difendere, perché pretendeva tantissimo anche dagli attaccanti, dai centrocampisti, anche a difendere. Non è vero che lui offende andando avanti, aggredendo, però anche sa difendere lui, in un modo un po' più diverso rispetto, diciamo, tradizionale, però sa difendere tantissimo.
Il famoso detto, la miglior difesa è l'attacco in questo caso.
Esatto. E infatti lui citava molto spesso il libro L'arte della guerra.
Ecco.
Quella cosa mi era rimasta proprio impressa, perché lui diceva, per vincere, per vincere bisogna saper attaccare, per essere invincibili bisogna saper difendere, lui diceva, no? E questa cosa mi era impressa un po', perché è vero, perché se vuoi essere imbattibile deve saper difendere, però se vuoi essere vincente tu devi saper attaccare, e questa cosa lo porta anche oggi mentre alleno il settore giovanile, perché se no ti sbilanci, e questa è una cosa che è fondamentale, perché una squadra di calcio deve sapere fare entrambe le fasi.
Ecco, io faccio una considerazione, a me dispiace proprio personalmente, proprio per aver conosciuto Gasperini ai tempi della primavera, mi ricordo certi derby infuocatissimi con Ferri a Ruffini, non so se te li ricordi anche tu quei derby lì con la primavera, ma dispiace non averlo visto sulla panchina della prima squadra. Ma secondo te è un allenatore che potrebbe allenare un Cristiano Ronaldo, un Messi, un grandissimo giocatore, oppure questo modo di vedere il calcio va bene per l'Atalanta, lo faccio in estrema sintesi, ma non per una grande squadra intesa come macino d'utenza, come campioni eccetera?
Ma questo è un luogo comune secondo me, perché il mister ha dimostrato, sta dimostrando negli anni, che è un allenatore eccellente, un allenatore proprio ai livelli, cioè, non voglio esagerare, però sta dimostrando di essere un allenatore, uno dei migliori adesso in Europa per il calcio che esprime, io dico. Quindi è riduttivo dire che lui, dopo quelle esperienze che ha avuto all'Inter, non può allenare i grandi. Che cosa vuol dire? Il mister c'ha una grandissima personalità, grandissima esperienza, quella nata lì l'ha segnato un po', perché quella è capitato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, altrimenti lo faceva anche lì stesse cose.
Sì, tra l'altro
un po' di tempo
si arrivava da successi importanti, da un periodo
anche
di
lì, per dire, all'Inter ha avuto le sue difficoltà,
non
e
ha avuto,
mette in discussione,
perché quando parti con pregiudizi penso che poi dopo ha vissuto un'esperienza devastante, ma che l'ha formato ancora di più, e io penso che lui potrebbe allenare qualsiasi squadra.
In chiusura, cosa ne pensi del lavoro di Maurizio Sarri dall'inizio, dal suo arrivo a oggi, considerando i successi, la classifica, ma anche le critiche?
Io con Mister Sarri, lui mi ha allenato, ho avuto il privilegio di essere allenato da lui per 7 giornate al Verona, e sicuramente è cambiato tantissimo lui da quel periodo. Adesso, non so, lui pensa... difficile analizzare così, perché comunque è un grandissimo allenatore, ha dimostrato, non essendo stato un ex calciatore, quindi questa è una cosa pazzesca quello che lui sta facendo, e poi sicuramente sta trovando un po' di difficoltà, perché molti lo richiedono il gioco di il famoso gioco di Napoli, che ha affascinato tutta l'Italia, tutto il mondo, e stanno chiedendo che lui facesse la stessa cosa con la Juventus, ma lui ripete molto spesso anche nelle interviste dicendo che non lo vedrete mai perché sono caratteristiche diverse. Lui gioca molto sui tempi, spazi, tutte le cose, giocava uno o due tocchi addirittura con Napoli, quindi tutti suonavano la stessa nota. Ora penso che lui leggermente fa fatica a ritrovare questo, perché i giocatori sono diversi, sono campioni un po' diversi rispetto a quelli del Napoli, e lui penso che lì molto spesso dice ma portano palo un po', fanno 4-5 tocchi, lui un pochino su questo è un po',
ecco,
diciamo,
soffre.
Esatto, nella tua esperienza
soffre,
a Verona, no?
Soffre,
tra il 2007
non riesce a esprimere al meglio la sua squadra, penso, però rimane un allenatore pazzesco comunque.
Dicevo, nella tua esperienza a Verona, no? Un'altra categoria, no? In quegli anni, sì, tra il 2007-2008, lui dice oggi che non ha mai concesso tanta libertà a un giocatore come Dybala. Ieri Mori ci ha detto che è assolutamente vero, Saponara aveva dei compiti ben precisi anche all'Empoli, e chiedo a te, avendocelo avuto come allenatore, se effettivamente era rigido, particolarmente rigido con gli attaccanti, e se evidentemente con questi giocatori si sta comportando in un altro modo.
Lui era così, però sì, noi stiamo parlando comunque del 2007-2008,
sì,
erano tantissimi anni.
La Serie C
era
un'altra categoria.
Era
cioè
una... Sì, ma a prescindere dalla categoria, però l'avevo raccontato anche quell'aneddoto che la prima frase, il primo impatto con lo spogliatoio fu quello proprio dove lui disse: chi non ha le scarpe nere con me non farà un minuto, per esempio. Cioè, quindi noi parliamo,
e ce l'hanno detto anche alla San Giovannese di questa vernice nera sulle scarpe colorate.
Sì, ma io tante chiedo, ho dovuto verniciare le scarpe,
un altro,
le misure bianche ho dovuto verniciare, ma è la verità. Però poi lui ha capito tantissime altre cose, e ha unito alla conoscenza, a quello che lui aveva, anche l'amore verso i giocatori, perché soltanto conoscenza magari li rendeva rigido verso i giocatori, eccetera, eccetera. Adesso lui è vero che ti lasciava poca libertà, è vero che sapevi quello che dovevi fare, però il giocatore che gioca a calcio sa che il calcio non puoi prevedere tutte le cose, una palla schizza, piove, nevica, qualcosa che non, tifosi ti fischiano, eccetera, eccetera. Quindi lui lì si è cambiato un po', adesso magari dà più libertà ai giocatori, è diventato più esperto, però magari col Napoli è riuscito proprio a esprimere il suo miglior calcio che lui ha nella mente. Poi giustamente non è facile.
Senti,
il suo ruolo adesso non è facile.
Una curiosità soltanto, tu ti allenavi, sì, spesso alla Seasport con la prima squadra, no? Di Capello anche,
sì.
Che effetto fa vedere ancora Buffon e Ibrahimovic lì a tirare la carretta?
Guarda, sono campioni straordinari, perché non spesso accadono queste cose qui, per esempio come Javier Zanetti o Gigi Buffon, queste persone che hanno un fisico, stanno in un stato psicofisico pazzesco a questa età, quindi cosa posso dire, li ho visti allenarsi, e ogni allenamento affrontano come se fosse un bambino che va a scuola a calcio, nonostante che hanno vinto la Champions, campioni del mondo, eccetera, eccetera. Questa è una differenza che fa di questi uomini, loro si approcciano a ogni allenamento come se fosse l'ultimo, curano minimi dettagli, anche dei più scontati, per loro no, e questo poi dopo, unendo questi mattoncini uno sopra l'altro, diventa un palazzo solido, quindi loro diventano poi campioni forti fuori dal campo e soprattutto poi in campo, perché loro sono maniacali anche nella cura dei particolari.
in grado di fare
anche notavo oggi loro
anche oggi. Grazie davvero Ilios Zeitulaev per questo collegamento telefonico.
Grazie a voi,
risentirci.
Grazie.
E buon pomeriggio. Ci scrivono anche su Facebook: Alex, è un piacere ascoltarvi, grazie davvero. Poi non trovate che quest'anno la rosa della Juventus non sia così profonda, soprattutto in attacco? E poi Gianni si chiede se Sarri andrà via a fine stagione. Faccio rispondere a te.
Sarri andrà via a fine stagione, dipende come va la Champions, credo.
Al di là di tutto?
Al di là di tutto,
non credo.
Non lo so, vediamo. Io credo che se Sarri va via è perché arriva veramente Guardiola questa volta, altrimenti non credo che ci siano le premesse perché cambi l'allenatore dopo un solo anno, dando per scontato che ovviamente qualche trofeo deve vincere, però, perché sennò in discussione viene messo, anche perché poi mettendo in discussione lui si potrebbero aprire anche risvolti societari importanti, vista la dinamica con cui Sarri è arrivata la Juventus. Quindi qua sono discorsi complessi e i risultati questa volta saranno più che mai decisivi per il suo futuro.
Sotto esame Sarri, sotto esame la dirigenza che l'ha voluto, sotto esame il mercato, la domanda sulla profondità della rosa, sei d'accordo?
La profondità
meno profonda rispetto al passato.
Ma devo dire che in avanti manca un centravanti,
ecco,
in linea di massima, perché nell'organico non c'è il vice
numericamente
Higuain, e quindi anche questo secondo me incide sul fatto che poi Sarri debba inventarsi degli schemi diversi, perché non puoi proporre sempre la stessa cosa con lo stesso giocatore, perché se tu giochi col centravanti o metti Higuain o metti Higuain e quindi non hai l'alternativa. Però invece come giocatori offensivi no, perché poi una volta si fa male Douglas Costa hai comunque Cuadrado. E hai comunque sempre Ronaldo e Dybala.
Quadrado è davvero multiuso e riduttivo.
Multiuso, ma è soprattutto è bravo in tutti i ruoli. Quadrado salta l'uomo in attacco e non lo fa passare in difesa. Più di così, diciamo che è difficile chiedere a un giocatore che giochi sulla corsia. E quindi, sicuramente, gli uomini per giocare sempre col tridente la Juve ce li ha, ma non sempre con i centravanti. E questo credo che sia l'unico limite. E forse anche il tentativo fatto con Haaland voleva dire quello, cioè che la Juve è consapevole di questo, però poi a certi prezzi evidentemente non poteva concorrere.
Consapevoli noi di dover andare verso l'informazione grazie al lavoro di regia di Francesco Calabro e di Matteo Alvarez. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
10 minuti dopo le 16, terzo tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia con me, Luigi Schiffo. La seconda parte di terzo tempo è pronta per essere servita insieme alla seconda parte del 5-5 grazie al lavoro di regia di Francesco Calabro e di Matteo Alvarez. Sentiamo.
Oh, me lo fai un 5-5?
Nel secondo tempo noi ci mettiamo le perplessità di questo 5-5 verso il ritorno in Champions League, considerando il cammino europeo della Juventus di Maurizio Sarri, ma in generale l'avvio stagionale che dal punto di vista difensivo ci dice questo: 23 reti incassate in 24 partite in campionato, 31 in 34 match disputati tra Serie A e Coppe, decisamente uno dei punti più preoccupanti al di là del campionato che fa segnare di più e quindi anche incassare di più, però non siamo abituati a vedere questo tipo di numeri e certamente è un dato, quello della vulnerabilità, che fa riflettere.
Sì, anche perché nell'eliminazione diretta naturalmente i gol presi pesano tantissimo. È vero che la Juve è una squadra che di gol li sa fare, però è anche vero che se metti sempre nella casellina, se pareggi già subito diciamo il conto con Ronaldo che hai dalla parte tua e che tradizionalmente in Champions vuol dire partire da 1-0, rimetti tutto in gioco, e quindi questo è sicuramente il punto grande da migliorare per capitalizzare al meglio le individualità che in attacco ci sono, che è Cristiano Ronaldo, ma che anche Paolo Dybala, che in Europa ha dimostrato, seppur sporadicamente, di saperla fare la differenza, e anche Higuain, un giocatore che gol li può fare in partite, almeno diciamo di ottavo di finale di sicuro, anche nei quarti la differenza Gonzalo Higuain la fa sempre, poi a volte verso il
fondo l'ha fatta anche in semifinale, ti ricordi la doppietta a lui due?
Esatto.
Contro il Monaco di Mbappé, tra gli altri.
Esatto, diciamo che fino lì la Juve ci arriva sempre, quando ci arriva bene, poi quello che succede dopo ne parleremo eventualmente se sarà il caso, però per adesso direi che la cosa principale che la Juve deve aggiustare è questo. Speriamo che basti il ritorno di Chiellini e un atteggiamento un po' più cattivo che in Champions League sicuramente ci sarà rispetto a certe partite o certe situazioni di campionato.
Il secondo punto di domanda noi invece lo mettiamo su un reparto in particolar modo, indovina qual è?
Il centrocampo.
Esattamente, bravo Luigi Schiffo, e sulla condizione di Miralem Pjanic, in maniera anche agganciata alle perplessità relative al rendimento e alla stretta attualità che riguarda Ramsey, in particolar modo spostato e dirottato sul centrodestra, pare di capire in pianta stabile, e Rabiot invece come mezzo sinistro, forse leggermente meglio nelle ultime battute il francese.
Sì, però diciamo che Matuidi e Khedira hanno un altro peso internazionale, secondo me, e anche un'altra conoscenza,
forse anche un altro passo
della Juve, diciamo, negli aspetti, anni, sì. E quindi sicuramente io credo che se sta bene il centrocampo titolare torna a essere quello dell'inizio della stagione, Khedira, Pjanic, Matuidi. Se sta bene, perché ci sono le incognite che riguardano Khedira, naturalmente, che non sono poche, e anche Matuidi comunque in alcuni momenti ha dato l'impressione di essere un pochino affaticato, però credo che adesso abbia avuto modo, grazie a Rabiot, di tirare il fiato non poco. Quindi io personalmente punterei sull'esperienza, visto che comunque il centrocampo è il ruolo e la zona di campo in cui la Juve, rispetto alle altre grandi d'Europa, ha meno uomini decisivi, quindi deve andare sulla solidità per garantire, insomma, l'attacco di poter funzionare al meglio.
Un altro punto di domanda è quello del ruolino in trasferta dell'ultimo mese, catastrofico se consideriamo l'unica vittoria esterna del 2020 maturata a Roma in campionato e poi quattro trasferte con quattro appunto mancate vittorie. Preoccupa decisamente.
Beh, sicuramente iniziando fuori casa in Champions League, diciamo che il segnale deve essere due volte forte, perché esatto, le sconfitte di Napoli, di Verona, il pareggio anche risicato al 90esimo su rigore in 11 contro 10 con il Milan, insomma, sono tutti segnali che forse hanno a che fare un po' con la personalità, col modo di affrontare le partite, che sicuramente in Champions sarà diverso. Però oggettivamente, guardando a quello che è successo in questo 2020, allo stadio funziona in un modo, fuori casa funziona in un altro, e in Champions è molto pericoloso se succede questo, perché non sempre poi riesce a portare a casa la qualificazione se non sei ben sintonizzato da subito, e visto che la Juve inizia in trasferta, insomma, deve partire bene già a Lione.
Piccola parentesi, ieri con Giulia ci siamo divertiti a selezionare la miglior partita e la peggiore di questa Juventus di Sarri. Tu cosa ci metti dentro? Nella migliore, pensando al campionato ma anche alla Champions?
La miglior partita, diciamo, i 60 minuti col Napoli e con l'Atletico Madrid, che sono stati all'inizio della stagione, sono state secondo me la Juve più spettacolare che abbiamo visto quest'anno. Poi però c'è l'altro pezzo di partita che non va dimenticato, quindi forse quello spettacolo lì aveva un prezzo troppo alto da pagare, e quindi alla fine
con Napoli l'epilogo fu positivo, anche in virtù del
sull'autogol all'ultimo minuto, cioè, esatto, non sempre può andarti bene, questo è il concetto, quando concedi così tanto agli avversari. Quindi alla fine mi tengo stretto il 2-1 di San Siro come partita fino adesso.
E poi quella che ha vinto sostanzialmente anche attraverso il parere dei nostri amici, quella peggiore, io ho pensato alla trasferta contro il Verona per il momento,
sì,
per
anche quella di Firenze, non scherzo, perché come bruttezza della partita credo che fosse
pari,
più o meno pari lì, però la Fiorentina non ha sfruttato le occasioni, Verona invece le ha sfruttate, quindi ha vinto meritatamente la partita. Però sì, sono le due in cui la Juve ha sicuramente giocato peggio.
Quarto punto, la scarsa esperienza di Sarri in Champions, fuori agli ottavi contro il Real Madrid nella stagione 2016-2017 contro il Napoli, è uscito poi contro il Feyenoord ai gironi e poi successivamente l'anno dopo, quindi 17-18, e poi ai sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia ieri vincente a sorpresa contro i vice campioni d'Europa.
Sì, quei sedicesimi lì io non li conterei tanto, nel senso che
si concentra molto sul campionato.
Per fare i famosi 91 punti, il prezzo da pagare è stato quello per Sarri a Napoli. Quindi, però, invece mi concentrerei sull'eliminazione ai gironi, perché non credo che quella nessuna squadra la voglia fare, a prescindere se tu voglia andare o no fino in fondo a fare 91 punti in campionato. Insomma, ci sono anche dei soldi importanti in palio, quindi credo che quello sia stata un'eliminazione che fa riflettere. Sicuramente, diciamo, un allenatore che a questi livelli di Champions è il massimo che ha raggiunto fino adesso in carriera, cioè l'ottavo di finale. Certo, il Lione non è il Real Madrid, quindi sicuramente questo aiuta nell'approccio. C'è il controaltare dell'Europa League dell'anno scorso, però è una competizione ben diversa anche proprio come caratteristica delle partite. Però è ben augurante, diciamo, se vogliamo, la condizione con cui è arrivato il Chelsea all'ultima parte della stagione, ecco.
E poi ultimo punto, la tenuta atletica da verificare con questo richiamo di preparazione di cui si parla molto. Abbiamo al telefono e il piacere di ritrovare Claudio Onofri, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
Buon pomeriggio.
Chi meglio di lei ci può spiegare quanto sia importante il lavoro di Giampiero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta, questa vittoria straordinaria contro il Valencia? Poi noi ci siamo chiesti quale sia il segreto, al di là delle caratteristiche delle sue di squadre, quindi il fatto che ci siano grandi duelli in mezzo al campo, grande fisicità, la difesa a tre con marchio di fabbrica e poi sostanzialmente i pochi punti di riferimento là davanti. Ecco, queste le caratteristiche del gioco di Gasperini, ma c'è ben altro.
Un innovatore, perché è già tanti tanti anni da quando arrivò al Genoa e anche prima al Crotone che si è inventato un modo di giocare che poi è stato intrapreso da grandissimi allenatori come Guardiola eccetera, ma lui è stato un precursore in questo, perché praticamente con le cosiddette marcature a uomo, no? In una zona ovviamente, no? Erano identificative di un modo di pressare alto, di andare a recuperare palla. Mi ricordo nei primi commenti, diciamo, delle partite su Sky, mi veniva da dire che ogni volta recuperavano palla era come quando io da ragazzino giocavo all'oratorio, nel senso che all'oratorio non c'erano gli schemi 4-4-2, 4-3-1-2, ma quando recuperavi palla la volevi ancora, un tuo compagno la prendeva, la volevi e ti andavi a smarcare per riceverla. Era un po' questo il sunto, diciamo così. E l'Atalanta gioca così, chiaramente con un'organizzazione di gioco per cercare di rubare palla agli avversari, ma nel momento in cui ce l'hanno nei piedi un tuo compagno, si smarcano praticamente tutti per cercare di andare a far gol. Questa è proprio una sintesi, ovviamente anche abbastanza banale se vogliamo, ma è questo il suo modo di pensare, il calcio. E quindi è un amico al quale faccio i migliori auguri tutte le volte che gioca l'Atalanta, lo facevo ancora più quando era al Genoa, onestamente.
Per ovvie ragioni.
Sì, per ovvie ragioni.
L'ha sentito questa mattina, tra ieri sera e questa mattina, così, se vuole dirci.
No. Lo chiamerò, perché poi noi siamo sempre abituati con degli amici ad andare a Zingonia a fare una partitina un po' meno, diciamo così, a livello agonistico.
Ecco,
un po'
magari importante. Non quelle marcature di Gasperini, ecco.
Esatto, e quindi adesso combineremo questo appuntamento che ormai è abituale da un bel po' di anni. E niente, lui ha solamente un piccolo difetto ogni tanto a livello di comunicazione, diciamo, all'interno della società eccetera, che qualcuno magari gli rimprovera in certi momenti, perché è forse l'unico piccolo difetto che comunque da quello che sto vedendo sta anche migliorando, e allora io non capisco come non possa allenare squadre come adesso dico Juventus, per dire, nel senso,
visto Bayern che da lì Monaco, viene tra l'altro, voglio dire. Arriva qui da Grugliasco, voglio dire.
Sì, quello lo so, no? Ma parlavo appunto di valore, sì. Di dimensione.
Ma infatti,
ecco,
lo dicevamo prima, parlavamo con Zeitulajev, che è uno dei giocatori che lui ha allenato qui alla primavera, e lui diceva che secondo lui sono tutte favole quelle che lui non potrebbe allenare una grande squadra per questo tipo di gioco, non sarebbe accettato da certi giocatori, eccetera.
Mancherebbe altro, ma non esiste al mondo, non è quello assolutamente. Lui ha mancato il primo appuntamento all'Inter, diciamo così, per una serie di fattori. In quel momento l'Inter era veramente in stato confusionale a livello generale, e lui ci è caduto un pochettino, e allora ha dovuto ricominciare un percorso che, tra l'altro, poi andando a Palermo si era addirittura assestato a livelli bassi, diciamo, perché era stato anche esonerato, ma non appena poi ha ripreso ad essere il Gasperini che conosco io e che conoscono tutti ormai, insomma, parliamo di perché poi anche, lasciatemelo dire, un po' la piacevolezza anche di vedere giocare al calcio, perché non tutti sono tifosi dell'Atalanta o della Juve o del Genoa eccetera, c'è anche lo spettatore neutrale che ogni tanto va accontentato anche con delle partite che non siano di una noia mortale. Ecco, con l'Atalanta non ti annoi mai, onestamente, c'è sempre qualche cosa che può accadere, anche ieri abbiamo visto, ieri sera, che in molto in positivo, ma anche qualche volta, insomma, fermo restando del valore del Valencia, ovviamente, è stata messa in difficoltà, poteva andare 4-2, un risultato che probabilmente avrebbe rimesso un po' in discussione anche la partita di ritorno, così mi sembra, facciamo le corna, ma insomma mi sembra che insomma ci siano poche possibilità per la squadra spagnola, e quindi ecco, io sono veramente contento di quello che è successo e che sta succedendo a Giampiero Gasperini.
E tra l'altro è uno che accende le piazze quando riesce a realizzare quello che ha in testa, perché io ho degli amici genoani e so che ancora adesso hanno un totem di Gasperini in casa, nonostante insomma tutto quanto. E lo stesso sta succedendo a Bergamo con questi esodi biblici di un terzo di città che va allo stadio, cioè sono cose che appartengono quasi a un calcio d'altri tempi, tutto sommato, cioè quell'amore viscerale che lui riesce a risvegliare con questo modo di giocare.
Sì, sì, è veramente è piacevole, è emozionante vedere, ripeto, questo calcio, direi proprio primordiale, nel senso appunto di uno che comincia a giocare al calcio e vuole sempre giocare il pallone, vuole sempre andare avanti, però dato anche con un'organizzazione di gioco, ecco, questa alchimia. Quando viene assicurata, come nel caso di Gasperini, è piacevole e oltretutto redditizia a livello anche di risultati, per cui insomma gli auguro veramente di stare a Bergamo, perché lì lo amano, e per l'amor del cielo, se mi sentono dire, gli auguro di andare ad allenare il Barcellona, si arrabbiano molto. Però gli auguro, ecco, di compiere una carriera per quello che vale, ecco, come statura, diciamo. Oltretutto, poi conoscendolo molto bene, è stato qualche volta criticato per alcune dichiarazioni, per alcuni modi di fare, come dicevo, a livello anche comunicativo. Se tu ci vai a cena, è un piacere anche.
Ci parlano della franchezza
anche
straordinaria, no, di questo personaggio, grandissima sincerità,
non ho capito, scusa.
Della franchezza, cioè la grande sincerità, sì, che a volte sì, è anche spiazzante.
È anche spiazzante, però in una maniera secondo me molto più umile rispetto a quello che è l'immagine che si è fatta in certi momenti, no, della sua carriera, appunto. E quindi insomma, sono veramente felice. Ieri sera ero contento, chiaro, da italiano, per una squadra italiana che probabilmente passerà il turno, eccetera, ma anche da amico, quindi bene bene.
Claudio Onofre, grazie davvero. Se poi ci vuole dire quando organizzate la partita alla Zingonia, mandiamo
sì,
qualcuno.
Va bene, vi avvertirò.
Grazie, okay, un saluto, a risentirci. Buon pomeriggio. Claudio Onofre, uno dei filosofi, possiamo dirlo, del nostro calcio. Grande amico di Gianpiero Gasperini, è sempre un piacere ascoltare le sue parole. Abbiamo anche qualcosa da leggere attraverso Facebook. Giuseppe, il limite è stato non prendere Icardi, ne parleremo nel corso della prossima parte. Quest'estate adesso abbiamo una sola vera punta centrale, poi torniamo indietro alla giornata di ieri con Pepe da Benevento, un nostro caro amico. Sono ancora in tempo per rispondere, perché no, alla domanda di ieri, la più bella partita sinora, quella vinta contro l'Inter, usando un altro termine, nessun dubbio. La più brutta invece è quella contro il Napoli, quindi quella appunto la sconfitta del girone di ritorno. Non si può giocare così contro una squadra allo sbando e dopo uno stop della tua rivale, scudetto, in virtù del pareggio dell'Inter di Antonio Conte contro il Cagliari. Questo il parere di Peppe da Benevento. Ora è tempo di fermarci, arriva lo spot e poi il notiziario sportivo, quindi rimanete con noi.
Terzo tempo.
Che occasione all'Autofrancia.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Fiat Tipo 1416 valvole, 95 cavalli, 5 porte, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo. Nuova chilometri zero, prezzo imbattibile, ma solo 5 a vostra disposizione, 13.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino. Siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo.
Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la magica notte di San Siro che ha visto l'Atalanta stravincere 4-1 nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League, questa sera è la volta di Inter e Roma impegnate in Europa League. I nerazzurri reduci da 2 KO consecutivi in Coppa Italia contro il Napoli, in campionato l'Olimpico contro la Lazio, sfidano stasera alle ore 18.55 nell'andata dei sedicesimi di finale i bulgari del Ludogorets. Alla squadra di Antonio Conte non sono bastati 7 punti conquistati nel girone di Champions League. Alla fine l'hanno spuntata Barcellona e Borussia Dortmund, con i nerazzurri che grazie al terzo posto conquistato nel raggruppamento si sono qualificati per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. Il Ludogorets si è qualificata come seconda forza del gruppo H alle spalle dell'Espanyol. Sentiamo le parole di mister Conte in conferenza stampa, che non dimentica la prestazione scottante contro la Lazio.
È una squadra che è in testa alla classifica con un margine
sulla seconda è importante, stiamo parlando comunque di una buona squadra con singoli elementi anche di qualità, quindi dovremmo affrontare il match con la giusta determinazione, con la giusta umiltà, con la giusta voglia di cercare di fare del nostro meglio. E brucia per il risultato finale, non per la prestazione, perché io penso che ci sia stata una buonissima prestazione contro una Lazio che oggi comunque viene dipinta come una delle squadre più in forma, no, del campionato.
E anche la Roma è chiamata al riscatto in Europa League dopo il KO di Bergamo in campionato. La squadra di Paolo Fonseca affronterà l'Olimpico e il Ghent. Il tecnico portoghese tornerà al 4-2-3-1 sostituendo gli esterni in difesa. Kolarov verrà impiegato a sinistra, mentre a destra Santone in vantaggio su Spinazzola. Bruno Peres è fuori dalla lista UEFA. Cristante in mediana dopo il turno di stop per squalifica in Serie A. L'ex Atalanta sarà affiancato da Veretout in mediana, prima da titolare per Perez. Cambiamo sport. In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. Le migliori 8 squadre del vecchio continente hanno conosciuto gli avversari per il primo turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea. L'Italia era presente all'appuntamento con 3 formazioni. Civitanova, detentrice del trofeo, è stata molto fortunata e affronterà i belgi del Canac Ruselare. Trento ha buone chance di eliminare i polacchi del Jastrzębski Węgiel. Perugia deve invece stare attenta a non sottovalutare i russi del Fakel Novi Urengoi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ancora insieme, ancora in diretta, 29 minuti dopo le 16, seconda parte del talk show di Radio Bianconera, quest'oggi in compagnia di Luigi Schifo, in regia Francesco Calabrò, Matteo Alvarez, e i vostri messaggi al 340-5425-324, ma anche attraverso Facebook. Lunga chiacchierata quest'oggi, pensando evidentemente al cammino dell'italiana Atalanta per il momento in Champions League e considerando anche le altre partite che hanno caratterizzato questa prima parte dell'eliminazione diretta. Ricordiamo ancora una volta l'Atletico vincente contro il Liverpool, Borussia Dortmund 2-1 contro il Paris Saint-Germain, 1-0 invece i risultati a favore dei colchoneros contro i campioni d'Europa del Liverpool, e poi il Tottenham che è uscito sconfitto in casa contro il Lipsia, e poi la vittoria dell'Atalanta a San Siro contro il Valencia per 4-1. Noi ci spostiamo e ci proiettiamo evidentemente già al match di andata degli ottavi di finale della Champions League bianconera, e quindi parlando del Lione con Valentin Paoluzzi dell'Equipe. Ben ritrovato e buon pomeriggio, Valentin.
Bonjour à tous, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Chiedendoti, allora, come arriva il Lione a questa partita? Il Lione di Garcia, che tra l'altro ha parlato di sviolinate che non arrivano più perché col VAR il violino suona meno, non suona
resta nell'armadio.
Niente. Resta nell'armadio, ha detto. E poi questo presente in Champions League, però una classifica, quella della Ligue 1, se non sbaglio, è l'11° posto il Lione, che più da Europa League al momento, anche se i punti sono pochi tra le varie squadre.
Sì, sì, una classifica fortissima, comunque bisogna dire, cioè perdi 2 partite, sei nella seconda metà della classifica, ne vinci 2, arrivi al 5° posto, ed è ancora, credo che il 3° posto, che vale per gli spareggi, sia distante 7 punti, mancano ancora 13 giornate, si può ancora fare. È un campionato un po' strano quello francese quest'anno. Il Lione ci arriva male, sinceramente, a questo ottavo di Champions, anche perché è una squadra abbastanza stanca, nel senso che penso che col Paris Saint-Germain e poi non so come in Inghilterra, chi è arrivato in finale di Coppa di Lega, però è una delle poche squadre ancora, cioè su 4 fronti, no? Capito, no? Campionato, Champions, Coppa di Francia, perché si è qualificata in semifinali, e Coppa di Lega, perché è qualificata in finale. Entrambe le partite tra l'altro si giocheranno contro il Paris Saint-Germain. Quindi sono tante partite per una rosa non lunghissima, sapete com'è il Lione, no? Cioè ci sono magari 15 giocatori maturi e poi una valanga di giocatori che arrivano dal settore giovanile, anche se come sempre spunta sempre un giocatore incredibile, un giovane sconosciuto, l'ultimo Cherki, che è un centrocampista offensivo, che la prima partita da titolare ha fatto 2 gol e 2 assist in Coppa di Francia, no? Quindi su queste cose bisogna sempre stare
attenti, magari tira fuori il coniglio dal cilindro, però è difficile dire che una squadra che sta bene, perché fa fatica ad avere continuità di risultati, e poi per finire ha avuto questi due infortuni gravi, no? Depay e Reina Adelaide, sì, prima del mercato invernale, che dovevano essere sostituiti, sono stati sostituiti da Toko Ekambi, che comunque un buon attaccante che arriva dal Villarreal, che ha fatto buone cose in Liga. Poi l'altro è arrivato Guimaraes, che è un centrocampista difensivo, tra l'altro è arrivato da poco tempo fa, nel senso 10 febbraio, perché faceva il torneo di qualificazioni in Sud America per le prossime Olimpiadi, no? col Brasile, quindi non ha ancora giocato neanche un minuto, e quindi ovviamente non so neanche se verrà impiegato contro la Juve. Quindi è una squadra che doveva anche essere rinforzata nel mercato invernale, ma non è stato neanche così alla fine.
Ecco, volevo chiedere, mi sembra di aver capito che questo Lione è una squadra da coppe, insomma, quindi questo potrebbe essere un po' il rischio per la Juve. Invece dal punto di vista dei giocatori, quali sono, secondo quello che avete potuto vedere in questa stagione, i giocatori che potrebbero davvero mettere in difficoltà la Juve?
C'è Aouar che è centrocampista, c'è Mezzala che è giovane anche lui, tra l'altro è un altro giocatore che arriva dal settore giovanile, che spesso ormai fa anche il capitano, è giocatore che organizza il gioco, che si butta anche negli spazi, che fa anche i suoi gol, che a me piace tanto. Davanti è difficile, perché veramente Depay era proprio il punto di riferimento offensivo. Per esempio Bertrand Traoré, che l'anno scorso fece discretamente bene, quest'anno ha segnato il primo gol, credo, in Ligue 1, forse della stagione, l'ultima partita, per dire, no? Quindi a livello di individualità è difficile, mi verrebbe da dire Andersen, che in Italia conoscete benissimo perché è esploso nella Sampdoria, ma lui fa una fatica bestia a integrarsi nella sua nuova squadra. A me c'è un giocatore che mi piace, che mi è sempre piaciuto, che si parla un po' meno, è Martin Terrier, che è un'ala a sinistra, giovane anche lui, arriva tutto dallo Strasburgo l'anno scorso, che fa sempre bene anche uscendo dalla panchina, quindi direi questo nome. Però veramente penso che a livello individuale sono giocatori all'altezza, o pochi sono all'altezza di un ottavo di Champions alla fine.
E poi manca Memphis Depay, che abbiamo ricordato infortunato, forse il giocatore più rappresentativo e più pericoloso di questo Lione. Da un attaccante all'altro ti chiedo, con sempre il punto di vista francese, la questione legata a Icardi. Mauro Icardi, che torna sempre all'attualità per questa destinazione che molti vedrebbero probabile alla Juventus, questo intrigo di mercato, Paratici con l'Inter di mezzo, Wanda Nara che evidentemente ha il suo peso. Cosa si dice da quelle parti in riferimento anche al rendimento di un giocatore che non sta facendo male al Paris Saint-Germain?
Allora, fai bene a precisare dal punto di vista francese, perché veramente quando escono cose sul futuro di Icardi, che ricordiamo essere in prestito, infatti, sì, dall'Inter al Paris Saint-Germain con opzioni di riscatto da 70 milioni, vengono sempre dall'Italia le voci, oppure perché esce qualcosa su qualche giornale, o Wanda che fa qualche dichiarazione, l'ultima l'ha fatto su Oggi, che è un giornale di gossip, giusto, no?
Sì, sì, attualità.
Quindi cioè, in Francia siamo un po' stupiti di leggere delle dichiarazioni di un procuratore su un giornale di gossip.
Ma no, ci siamo abituati.
No, ormai qui ci siamo abituati anche a peggio.
No, quindi invece in Francia ci sono pochi dubbi sul suo futuro, nel senso che sta facendo una buona stagione, fa un po' più fatica ultimamente, se ricordo bene ha fatto 14 gol nelle prime 17 partite, poi 2 nelle ultime 7, però ci sta anche a avere un calo di rendimento. C'è stata quell'ultima partita di Champions contro il Borussia Dortmund, non è neanche entrato in campo, però lì in Francia tutti danno la colpa a Tuchel, che aveva trovato un certo equilibrio col 4-4-2, no? Con Neymar, Di Maria sui lati e davanti Mbappé, Icardi, e per la partita più importante forse della stagione fa un 3-4-3 escludendo Icardi e facendo soltanto una sostituzione, nonostante la sua squadra fosse sotto di un gol a un quarto d'ora dalla fine. Vabbè, comunque questo non cambia il futuro di Icardi al Paris Saint-Germain, anche perché Cavani a fine contratto andrà via, poi magari torna fuori un'altra telenovela di Neymar che vorrà andare via, e allora a sto punto ti conviene riscattare Icardi per star sul sicuro e avere almeno un attaccante che fa gol nella rosa. Quindi diciamo che per il Tassarama le cose sono chiare. Per Icardi forse infatti c'è sempre questa volontà di giocare nel campionato italiano, perché si trova meglio, magari per fare anche un dispetto all'Inter, e perché no, quindi a questo punto pensare di andare alla Juve, come se ne parla da tanti anni. Però sono due punti di vista diversi, quello di Icardi e quello del Paris Saint-Germain.
Diciamo che l'intenzione al momento sembra essere questa, il trend, no? Il riscatto da parte del Paris Saint-Germain e quindi la permanenza di Icardi a Parigi.
Sì, però ci vuole la volontà del giocatore.
Sì, da parte della società, ecco, del club.
Sì, 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 da parte della società, oh, sì, io okay. uno come Leonardo non penso si faccia sfuggire un'occasione del genere, perché i capi 70 milioni è un regalo.
È un affare.
Insomma.
Senza, a proposito di intrighi internazionali, ce n'è uno che viene sempre fuori, che è quello legato a un altro
procuratore
abbastanza famoso, e cioè Paul Pogba. Che si dice da quelle parti di Parigi?
Allora,
temi spinosi.
No, nel senso dispiace comunque, perché dispiace perché è un bel giocatore, è stato uno dei leader della nazionale francese durante il mondiale vinto 2 anni fa in Russia, e paga questa scelta di carriera di 4 anni fa di andare a Manchester United, più per i soldi secondo me che per il progetto sportivo che già all'epoca era poco chiaro, diciamo, e a questo punto è quasi accertato che lui vada via quest'estate, anche perché se non sbaglio mi manca, cioè, il contratto in scadenza nel 2021, no? Pogba si fa sempre il nome del Paris Saint-Germain quando si parla del suo futuro, perché è una delle poche squadre che gli può
poterselo permettere,
che può pareggiare lo stipendio che ha il Manchester United, che credo sia 14 milioni, cioè voglio dire anche la Juve 14 milioni, va bene che c'è Cristiano Ronaldo che prende 30, però è un caso a parte, no? Poi si arriva fino a credo 9, 10, no? Forse Dybala, Higuain, forse anche meno, no?
Anche meno,
sì. Sì, siamo sotto la doppia cifra, sì.
Sì, quindi dovrebbe anche fare uno sforzo economico Pogba da questo punto di vista, se vuole tornare alla Juve, che secondo me la volontà c'è, diciamo, la voglia c'è, però bisogna vedere se è un'operazione fattibile dal punto di vista economico. È certo che in Francia non dispiacerebbe a nessuno vedere un centrocampo francese, Matuidi, Pogba, Rabiot, no? Voglio dire, potrebbe essere questo il centrocampo della Juve l'anno prossimo, perché no?
Ti sei fatto l'assist da solo. Ultima cosa ti chiedo proprio, i due francesi in bianconero, Matuidi un po' in ombra nonostante un avvio stagionale brillante al di là delle aspettative, e poi Rabiot che sta guadagnando spazio anche in nazionale, tra l'altro, anche però insomma ancora da qualche ci sono dei dubbi sulla condizione del francese e sull'utilità in mezzo al campo di questo giocatore, tra l'altro, che si intercambia come ruolo proprio con Matuidi.
Allora, in nazionale francese Rabiot direi di no, perché la moglie
mamma.
Icardi
poi la mamma Veronica
Rabiot la mamma, cioè, ha litigato più o meno un mese fa alle televisioni francese, si è presa ancora col presidente della federazione francese, quindi la vedo dura. Poi c'è sempre Deschamps con la nazionale francese,
sì, era in prospettiva il ragionamento, ma tu lo escludi, quindi
sì, no, questo lo escludo. Okay. Allora io prendo l'esempio dell'ultima partita, no? Con Rabiot che è ancora titolare, che va sempre meglio, sì, però comunque prende sempre troppo un gioco è sempre troppo rischioso il suo, per avere un giocatore centrocampista offensivo, mezzala, che dovrebbe essere più decisivo a livello offensivo. Credo che zero gol, zero assist ancora, non so neanche se abbia fatto un surpass, no? Che è il pre-assist, no? E l'ultima partita entra Matuidi e fa assist di tacco.
Eh sì, vero.
Lì dici, cavolo, ok, Matuidi è un giocatore completamente diverso, meno adatto forse al gioco di Sarri, però sulla carta alla fine fa sempre meglio lui. anche se ha avuto un calo di rendimento, ma è un giocatore che torna sempre utile, secondo me fino adesso più utile di Rabiot. Io ripeto che gioca di più, sta un po' meglio, però è sempre da 6 secondo me, massimo, secondo me. E siamo già a febbraio inoltrato, giocatore che poi è arrivato a zero, cioè è arrivato gratis, ok, però che prende 7 milioni, io non so se fa un secondo anno, ovvio, se va avanti così, vedremo.
Effettivamente sì, abbiamo la possibilità di recuperare, forse no. Comunque noi ti ringraziamo, Valentin Paluzzi, per questo collegamento col punto di vista transalpino, che evidentemente ci dà il polso della situazione anche sull'attualità della Juventus. Grazie ancora, Valentin Paluzzi.
Ciao ragazzi, ciao, buona
tarde, presto, a risentirci. Ciao. Ora è tempo di andare verso gli eroi in bianconero, se non sbaglio è così.
Eroe e tifoso,
sentiamo.
Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
Eroi in bianconero.
Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Fiat Tipo 1.6 turbo diesel 120 cavalli, station wagon, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo aziendale, veramente pari al nuovo, prezzo imbattibile, solo 11.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo: Corso Francia 341 Torino, siamo aperti 7 giorni su 7, vi aspettiamo.
Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insistono gli annuvolamenti al nord-est e sulle Alpi confinali, con occasionali fenomeni, stabile e soleggiato al nord-ovest. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 9 e 14 gradi. Al centro il passaggio di una rapida perturbazione determina condizioni di instabilità con acquazzoni sparsi. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi. Al sud inizialmente discreto, ma tempo in peggioramento dalla sera con rovesci su Campania, Calabria Tirrenica, Molise e Puglia. Temperature in diminuzione, massime tra 12 e 17 gradi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Ancora insieme, ancora in diretta per quest'ultima parte del talk show di Radio Bianconera. 340 54 25 324, 46 minuti dopo le 16. Qui Marco Spadavecchia, com'è Luigi Schiffo, che ritroveremo anche domani.
Eh sì, questa settimana.
Quindi triplete. Pazzesco. Sì. Luigi Schiffo, rimanete con noi anche perché domani, cioè ovviamente dopo di noi ci sono quei due in bianconero da Roma, e poi domani seguiremo naturalmente parola per parola l'incontro stampa di Maurizio Sarri, programmato se non sbaglio per le 13:15
alla 15.
Continassa. Abbiamo la possibilità di riavere in collegamento telefonico, e quindi ringraziamo Giorgio Micheletti, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio a voi.
Ciao Giorgio, senti, adesso da un tormentone all'altro iniziamo con il turnover adesso, naturalmente, perché ricomincia la Champions. Dato per assodato che Bonucci non ci sarà per squalifica, ci sono un po' giocatori diffidati, secondo te nella testa di Sarri cosa c'è in questo momento? Penso agli 11 per il Lione, faccio la differenza e metto la SPAL. Naturalmente non puoi cambiare 11, ma 4 o 5 sì, oppure vista la classifica di campionato intanto facciamo i 3 punti con la SPAL e poi al Lione ci pensiamo.
Allora, se vado sul ragionamento da allenatore normale, preferisco la seconda che hai detto. Se vado sull'analisi della tipologia che l'allenatore della Juventus ha sempre fatto vedere di essere fino a questo momento, il turnover è una cosa che per lui non ci sta, ma che deve aver imparato per forza di cose a fare, perché in una società come la Juventus il turnover è in funzione degli appuntamenti che vai ad affrontare. Per cui, avendo una rosa che quali quantitativamente parlando è enorme, deve essere in condizione di poter scegliere fior da fiore per fare bene in entrambe le occasioni.
Tenendo in considerazione anche il fatto che Cuadrado, De Ligt e Dybala siano diffidati,
e che poi c'è l'Inter.
Salterà un turno e appunto poi c'è l'Inter, possiamo aspettarci magari anche qualche cosa di diverso, senza dubbio in difesa, e ti chiedo se da questo punto di vista ci sarà anche un cambio, abbiamo visto già qualcosa, no? Se consideriamo la gara contro il Brescia, un cambio anche di passo per la retroguardia che sta incassando davvero tanto rispetto al passato, quella bianconera.
Perché ha un centrocampo che copre molto meno e che aiuta molto meno rispetto a prima, perché avendo spostato in avanti, almeno nelle intenzioni, di una trentina di metri abbondante tutto l'asse del gioco, e soprattutto con questa avanzata porti, per il mio modo di vedere calcio, al soffocamento di quelli là davanti, che invece hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di metri per correre. Pensate alle progressioni di Ronaldo nel breve è bravo, è un signor giocatore, ma Ronaldo diventa letale quando ha la possibilità di andare. Dybala ha bisogno, bravo nello stretto, ma ha bisogno di un po' più di fiato per respirare. Cuadrado è esploso ed è diventato il giocatore che è diventato, facendo, arando tutta la fascia. Allora, se sposti in avanti il centrocampo di 30 metri e obblighi la difesa a seguirlo, hai contemporaneamente meno copertura nei confronti di una difesa che incomincia a mostrare qualche consegno di età, nonostante gli innesti di De Ligt e dell'infortunato Demiral, però provochi delle allerta meteo che ogni tanto provoca qualche burrasca, qualche tempesta. Ecco perché la Juve, secondo me, piglia tanti gol quest'anno.
Ecco, l'assenza di Pjanic credo che sarà scontata con la SPAL, anche quella di Higuain, quindi diciamo in attacco il lavoro è un po' più semplificato, perché ne hai tre e fai giocare quelli a occhio e croce, direi che...
Anche se a prescindere da tutto, se Dybala è quello visto nelle ultime prestazioni, è difficile pensare di non far giocare uno come lui sempre. Purtroppo con questa tipologia di giocatori la indovini 3 volte su 4. Perché 3 volte su 4 questi fanno quello che sono capaci di fare e ti fanno sentire che cosa sono capaci di fare. Tu vai via tranquillo anche la quarta volta pensando che sia come le altre tre, poi è la quarta volta che invece si dice che sbagli scelta, dovevi far giocare Tizio invece che Caio. Ma rientra nella tipologia di questi giocatori. Dybala è un giocatore fantasmagorico, al quale però non si può chiedere la continuità, perché non è nelle corde di quelle tipologie di giocatori fare 12 partite di livello. Dybala è uno che ne fa 2, 3, al massimo 4, dal 6 al 7, e poi in quinta dove è abulico, dove guarda il campo e giocare gli altri. Voi siete giovani, beati voi, non vi ricordate, o forse l'avete soltanto studiato, Mario Corso, ma quando Mario Corso non aveva voglia di giocare c'era uno spicchio d'ombra a San Siro, lui si piantava lì e gli altri giocavano. Ecco, Paulino Dybala quando non ha voglia di giocare mi fa venire in mente un pochino Mario Corso.
Ieri Gino Stacchini qui ci ha detto Dybala come Sivori sono tutti e due, grande qualità intermittenza, però Sivori perché si faceva squalificare spesso,
sì.
Si faceva buttare Dybala invece si prende delle pause durante il campionato.
Sì, sono così e lo stiamo paragonando a giocatori che hanno fatto la storia del calcio, quindi che nessuno legga questi paragoni come una diminuzione, ma anche Anzi. Le considerazioni di virgolette carenze siano diminuzioni, perché sono solo i geni sono intermittenti.
E sregolati.
Quelli che geni e sregolatezza non l'ho inventato io, non lo scopro io.
Ecco, tornando al centrocampo, fossi tu oggi in Sarri, in prospettiva Champions, se Khedira torna a posto, il centrocampo titolare secondo te è quello di inizio anno, cioè Khedira, Pjanic, Matuidi, vista anche l'esperienza dei giocatori, oppure che in pratica sconfessa un pochino anche il mercato estivo, diciamo nell'undici titolare, oppure lanceresti almeno uno tra Bentancur, Rabiot e Ramsey?
Allora, ora vi faccio inorridire, perché io rinuncio a Pjanic, tengo Khedira, Matuidi e gioco con Rabiot.
Quindi Rabiot in cabina di regia?
Sì signore, perché Khedira secondo me ha più tempi di costanza rispetto a Pjanic, che è un diesel e che va a una velocità costante secondo me leggermente inferiore rispetto a Khedira. Per come vedo io il mondo del calcio, per come vedo io il calcio a centrocampo, uno come Matuidi, nonostante abbia quintali di nomi che fanno riferimento alla sua ipotetica lentezza, uno come Matuidi io non rinuncio mai.
Quindi rinunci però a Bentancur?
Sì, assolutamente, perché lo lascio in Salamoia ancora un pochino.
Aspettiamo che faccia ancora un po' di esperienza. Ecco,
diciamo. In Salamoia c'è
onestamente,
stato, sì.
Io onestamente facendo un passo indietro, ma lì entriamo in scelte societarie, probabilmente non avrei mai rinunciato a uno come Emre Can.
Ecco, ci stiamo per arrivare. Ecco.
Mai.
Dalla
mai,
Salamoia mai, invece alla, mai. A un passo indietro che facciamo noi, molto breve, pensando alla sfida tra il Borussia e il Paris Saint-Germain vinta dai tedeschi, con Haaland decisivo, Emre Can pazzesco. Ci ha messo dentro anche la sfida contro dell'Atalanta, straordinaria contro il Valencia, con Caldara al posto di Jim City nei minuti iniziali della partita, cioè insomma pronti via con una buona prestazione. È anche un po' il turno di Champions dei rimpianti, considerando, come hai detto, la partenza di Emre Can.
Tre episodi e tre storie diverse. Caldara, quello doveva essere, quello doveva fare, quello ha finito per fare. Emre Can credo che sia, se mi fate usare un termine brutto, l'errore vero. Haaland è rimpianto
per motivi economici, credo, fondamentalmente.
Esatto, in quel momento quei denari era veramente complicato poterli spendere per uno come lui, che aveva fatto quello che aveva fatto, ma l'aveva fatto due giorni prima.
Tra l'altro il paradosso è che Emre Can, si dice, non è adatto al gioco di Sarri, un gioco offensivo, poi Borussia Dortmund è ancora più offensivo della Juve di Sarri, e quindi lui sta titolare tranquillo lo stesso, voglio dire.
Emre Can è un giocatore che va bene in tutte le squadre, perché io sono vecchio e vedo che nel centrocampo uno che morde le caviglie, che corre per recuperare palloni, che dà la scossa elettrica ai compagni di reparto, serve sempre. Che tu abbia un difensivista, un offensivista, un quinto Fabio Massimo il temporeggiatore o un arzigogolatore in campo, uno nel mezzo del campo, uno come lui, serve sempre. Gira che ti rigira, guardate tutte le varie formazioni,
vero.
C'è sempre un qualche cosa di molto simile.
Assolutamente, ma poi, anche nella storia della Juve.
Corteggiatissimo, quasi sì. Inspiegabile questa parabola del tedesco, Gigi.
No, dicevo che anche nella storia della Juve c'è stata sempre l'uomo di centrocampo di disturbo, insomma, vai a vederla, Davids,
dietro Beppe Furino, cioè tutta gente
Manfredoni, Abbonini, questi qua.
Ragazzi, piedi voi, Marocchi anche se era un pochino più in là,
Conte stesso, se vogliamo, anche se era più offensivo.
Stiamo parlando di giocatori che, ripeto, sono entrati nella storia della Juventus, nella storia del calcio, cioè... La decisione societaria di fare plusvalenza è obbligatoria e la capisco. Io forse l'avrei fatta con qualcun altro, ecco.
Evidentemente è stata l'unica offerta concreta arrivata nel mercato di gennaio, la Juve doveva farlo a gennaio, perché poi il bilancio di giugno.
E magari non sono chiuse certamente con le dichiarazioni.
Davanti a questa situazione è più dura del muro. Hanno ragione i conti poi le paga a campo, però.
Certo.
La legge è quella del quadricontismo, chiamiamo così, scherzandoci sopra. Grazie davvero, Giorgio Micheletti. Sempre un piacere averti in collegamento.
Ciao.
Buon pomeriggio e a risentirci. Siamo giunti al termine di questo appuntamento del pomeriggio. Ti ritroviamo domani,
domani
commentando la conferenza stampa di Maurizio Sarri, che seguiremo in diretta dalle 13:15 in Cose di Calcio, e poi riascolteremo spillolata, come si dice in gergo, grazie al lavoro in regia nel corso del talk show di Radio Bianconera. È come sempre un piacere e un onore essere stati in vostra compagnia. Francesco Calabro in regia, un saluto anche a Matteo Alvarez. A domani, quindi, Luigi Schifo.
A domani, ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.